E adesso un bel caffè finito. Perché rischiare di rimanere senza caffè quando puoi abbonarti a Caffè Borbone? Prezzi vantaggiosi, costi di spedizione inclusi, tante possibilità di personalizzazione e l'abbonamento lo sospendi quando vuoi. Decidi tu la frequenza, la qualità, scegli tra le cialde e capsule compatibili e crea il tuo mix di gusti e miscele. Mai più senza caffè con l'abbonamento Caffè Borbone. Tutte le info su caffèborbone.com.
Puoi seguire i grandi chef, le più famose pop star, i più noti influencer, o puoi seguire la libertà. Nuova Jeep Avengers Hybrid for Freedom Followers.
Nuova tecnologia Hybrid con cambio automatico, Select Terrain e infotainment da 10 pollici. Nuova Jeep Avenger, benzina ibrida ed elettrica, tutte alla stessa rata con incentivi Jeep. Prova la nuova Hybrid sabato 18 e domenica 19. Info su jeepofficial.it.
Esiste un codice non scritto tra i criminali e i rinchiusi in carcere. Più che una vera e propria raccolta di norme e di regole, sono pochi elementari accorgimenti cui i professionisti della malavita, i contrabbandieri, i rapinatori, i killer, si attengono con una sorta di morale condivisa, quasi una sorta di base comune. Mafiosi, rapinatori, abbiamo detto proprio appartamento, trafficanti, contrabbandieri, tutti questi riconoscono un insieme di norme che una volta che si trovano dietro le sbarre viene applicato in maniera rigorosa, punendo chi ha sgarrato con metodi duri, molto duri, a volte drastici. Secondo questo codice è vietato toccare donne e bambini e tradire. E questo è il motivo per cui i pedofili, gli stupratori pedofili e i traditori, sia quelli che hanno tradito il codice della malavita che quelli che hanno tradito il proprio paese, dietro le sbarre vengono tenuti solitamente in isolamento diurno. È una tecnica utilizzata dai direttori delle carceri per evitare che durante l'ora d'aria o in altri frangenti i professionisti della malavita possono entrare nella cella del recluso e dargli una lezione che difficilmente potrà dimenticare. C'è un uomo negli Stati Uniti che, se fosse libero, potrebbe confermare questa regola. Un uomo che da quasi 30 anni sta scontando l'ergastolo in isolamento diurno presso il Federal Correctional Institute di Tarote in Indiana. È un uomo solo, abbandonato da tutti, anche dalla famiglia, distrutto dai suoi vizi e dalla sua sete di alcol e di denaro. Un uomo che ha sacrificato davvero tutto solo per un obiettivo, fare denaro per coprire i propri debiti. Quest'uomo si chiama Aldrich Hazen Ames ed è noto come la peggiore talpa dei servizi segreti americani dal dopoguerra a oggi. La nostra storia inizia la mattina del 21 febbraio del 1994. C'è una squadra di 4 agenti dell'FBI che si recano ad Arlington, in Virginia, poco distante dalla famosa Langley, la sede dell'agenzia del CIA. Cosa ci fa questa squadra dell'FBI? Semplicemente va a bussare alla porta di una villetta ad Arlington. Ad aprire la porta c'è una donna di origine colombiana. Il capo squadra le chiede: lei è la signora Maria del Rosario Casas Dupuy Ames? La donna risponde affermativamente e a quel punto la squadra chiede se il marito sia in casa ed entra. Aldrich Ames, non ancora 53 anni, è un funzionario della Central Intelligence Agency, funzionario anche di un certo livello. Ha fatto carriera negli ultimi anni, nonostante un carattere non semplice, note caratteristiche negative, diversi richiami e un evidente alcolismo. La squadra dell'FBI è lì per arrestare Aldrich Ames. Il motivo? Alto tradimento. Quando gli viene presentato il mandato d'arresto, Ames fa spallucce, si professa innocente, dice che è tutto un grosso equivoco, che si sta sbagliando, che non è lui la talpa che la squadra dell'FBI sta cercando. In realtà è così. In realtà quella squadra lavora ormai da 5 anni alla ricerca del traditore, un traditore che è costato all'agenzia decine e decine di collaboratori, non cittadini americani, cittadini del ex blocco orientale, sovietici, ma non solo, tedeschi orientali, polacchi, ungheresi, cecoslovacchi, tutti spariti nel nulla, tutti sacrificati da Aldrich Ames, che li ha traditi. Ma come? Facciamo un robusto passo indietro. Andiamo verso la fine degli anni 50, quando Aldrich Ames, terminato il liceo e diplomato, comincia a maturare l'idea di entrare nell'agenzia. In realtà già durante il college aveva lavorato per l'agenzia come sostanzialmente archivista estivo, giusto per prendere un po' di soldi, per avere di che pagarsi gli studi anche in vista del college. Ma dopo un paio di anni trascorsi al college, Ames torna a Langley, stavolta come agente a contratto, come dipendente. Da lì comincia la sua carriera. Diventa un GS7, è una classificazione utilizzata all'interno di Langley per definire l'accesso alle informazioni sensibili e riservate. È il grado di accesso appunto ai segreti, il GS7. E da quel momento, all'interno della vice direzione delle operazioni, Ames fa carriera. Potrebbe farne anche di più di carriera, il problema è che i suoi risultati sono modesti. Nel 1969 viene inviato ad Ankara, capitale della Turchia. Il suo compito è quello di raccogliere informazioni sul Partito Comunista Turco, d'altronde la Turchia fa parte della NATO, e magari anche infiltrare una talpa nello stesso. Ames ci riesce, però la valutazione critica sul campo è negativa. I risultati sono assai modesti, di materiale se ne ottiene poco. Insomma, nel 1972, Aldrich Ames torna a casa con delle note caratteristiche di medio livello e poche prospettive di fare scatti di carriera. È da quel momento che Ames comincia a bere, beve superalcolici a tutti gli orari. La bottiglia diventa un suo amico, quasi un suo alleato. Inizialmente il vizio viene tenuto sotto controllo, comunque abbastanza nascosto ai superiori, tanto che nel 76 Ames diventa un funzionario di livello superiore. Arriva a gestire addirittura un paio di contatti sovietici a New York City. Non è male. Il guaio è che quell'alcolismo comincia a portare Ames sulla strada dell'autodistruzione. Un giorno, ad esempio, Ames dimentica su un sedile di un vagone della metropolitana una valigetta contenente documenti riservati. Una valigetta che per fortuna viene rintracciata dalla polizia metropolitana di New York e riconsegnata prima che qualche curioso provi a impadronirsene e magari ad aprirla e a curiosare dentro. Il rapporto della polizia finisce sulla scrivania di Langley e per Ames non è un bel segnale. Nel frattempo il suo matrimonio con Nancy Sichbart inizia a entrare in crisi. Nel 1981 Ames viene inviato a Città del Messico, capitale appunto messicana. Qui avviene un vero e proprio crollo del suo lavoro. È spesso ubriaco. Ubriaco al punto tale che durante un ricevimento in ambasciata dà in escandescenze e litiga con l'addetto commerciale del consolato cubano, provocando imbarazzi e scandalo. A Città del Messico, però, Ames conosce anche una donna, Maria del Rosario, che è addetta culturale dell'ambasciata colombiana ed è una fonte confidenziale proprio dell'agenzia. Con lei avvia una relazione extraconiugale che nel giro di qualche anno viene ufficializzata, tanto che Ames, al rientro in patria, divorzia. Il divorzio è devastante. Nancy Sichbart gli porta via di tutto, lo costringe a pagare gli alimenti. E tra l'alcol, il divorzio, il nuovo matrimonio con Maria del Rosario, che telefonando quasi tutti i giorni in Colombia fa lievitare la bolletta del telefono, tutto questo porta Aldrich Ames sull'orlo della bancarotta. Qualcun altro al suo posto magari sceglierebbe di fare autocritica, disintossicarsi, entrare in clinica e magari affidarsi a un buon pianificatore finanziario per risistemare la propria vita. Ames tutto questo non lo prende nemmeno in considerazione. Invece di rimettersi in sesto, continua a bere e soprattutto matura una decisione, quella di vendersi per denaro al nemico. Nel 1985, Aldrich Ames varca la porta dell'ambasciata sovietica a Washington. Chiede di parlare con il resident del KGB e si offre di vendere di tutto. Tutti i documenti su cui riesce a mettere mano, porta con sé una valigetta, qualche documento proveniente da Langley per provare la sua disponibilità e la veridicità di quello che afferma. In realtà, i documenti che porta, che sono note spese, qualche elemento di bilancio, è poca roba. I russi inizialmente sono quasi tentati da rispedirlo indietro, magari segnalandolo anche ai colleghi dell'FBI come potenziale traditore. Anche perché Ames al primo colloquio mette subito le cose in chiaro. Lui detesta il comunismo, detesta l'Unione Sovietica ed è lì solo per lavoro, solo per soldi. Vuole esclusivamente essere pagato. Non è un tradimento ideologico. I russi però decidono di dargli una seconda opportunità. Soprattutto gli chiedono non documenti amministrativi, di cui non se ne fanno proprio nulla. Gli chiedono identità. Vogliono conoscere nome, cognome, grado e pseudonimi di tutti i traditori che passano informazioni dal blocco orientale all'agenzia. Vogliono i nomi delle talpe e a poco Aldrich Ames glieli fornisce. Il generale Vadim Kirpichenko, capo della prima sezione centrale del KGB, la sezione dello spionaggio estero, istituisce un comitato chiamato COLOCOL, Campana, comitato che incaricato di analizzare tutte le informazioni che vengono passate da Ames, che diventa una fonte privilegiata. Già perché nel giro di qualche mese Aldrich Ames vende i nominativi, gli pseudonimi o i nominativi reali di decine di agenti doppiogiochisti che spariscono dal nulla. Già nell'autunno dell'85 a Langley qualcuno inizia a dubitare che non ci sia qualche problema. Perché? Perché le talpe Unione Sovietica nel blocco orientale non rispondono più, non danno segni di vita, non comunicano con i loro sorveglianti, non lasciano posta, non lasciano nemmeno segni di gesso in giro per testimoniare di star bene. Spariscono nel nulla, improvvisamente, e non uno, a decine. Si sospetta subito l'esistenza di una talpa, tant'è vero che il direttore della CIA, William Casey, vorrebbe avviare una caccia interna. Il problema è che a Langley, anni prima, c'era stato J.J. Angleton, un uomo ossessionato dal maccartismo e dalla ricerca di traditori interni. E ne era stato così ossessionato da aver quasi demolito dall'interno l'agenzia alla ricerca di inesistenti traditori. Per questo motivo, da quel momento in avanti, a Langley sono piuttosto restii a indagare. Preferiscono usare il guanto di velluto. Poi siamo comunque nella seconda metà ormai degli anni Ottanta, scoppia lo scandalo Iran-Contras e l'agenzia è pienamente coinvolta. Tant'è vero che William Casey accusa un colpo apoplettico mentre sta andando a rendere testimonianza alla commissione parlamentare istituita proprio per il caso Iran-Contras. E insomma, nell'agenzia si preferisce soprassedere. In realtà, se solo gli americani ascoltassero quello che viene detto da loro, dai britannici, dai loro colleghi dell'MI6, forse il disastro potrebbe essere evitato. Perché appena un mese dopo l'inizio del tradimento di Aldrich Ames, il colonnello Oleg Gordievsky viene richiamato da Londra, dove è resident, a Mosca, ufficialmente per consultazioni. Gordievsky sa benissimo che dietro quella formula, quella delle consultazioni, si nasconde la chiacchieratina, ossia una serie di interrogatori, a volte cordiali, a volte brutali, per capire se la persona convocata ha tradito. Gordievsky è un professionista e nelle 6 settimane successive riesce a mantenersi lucido e a non contraddirsi mai. Lui, che in realtà da anni passa segreti all'MI6. I britannici però hanno il terrore che Gordievsky prima o poi possa essere riconvocato, e questa volta non per dei colloqui, ma per essere imprigionato in una cella della Lubianka, in piazza Dzerzhinskij, la sede temutissima della seconda direzione centrale del KGB, il controspionaggio interno. È così che l'MI6, nel giro di poche settimane, organizza una fuga. Il 19 luglio dell'85 Gordievsky indossa una tuta da jogging ed esce di casa, ufficialmente per farsi una corsetta. A 300 metri di distanza lo seguono gli agenti proprio della seconda direzione centrale del KGB. Lungo la strada, svoltato un angolo, Gordievsky sente una voce in inglese bisbigliare da un furgone. Ehi Oleg, salta su, non se lo fa ripetere, balza sul furgone che parte prima che i segugi del KGB siano sul posto. Gordievsky viene portato all'ambasciata inglese, messo in un baule diplomatico e fatto espatriare. Una volta arrivato a Londra, il colonnello spiega agli amici dell'MI6 che in quegli interrogatori ha avuto la sensazione che il KGB sapesse benissimo dell'esistenza di diversi agenti doppiogiochisti e che ci fosse qualcuno nel blocco occidentale che stesse passando informazioni proprio ai segugi del KGB. Da qui l'informativa a Washington, che però non fa quasi nulla, fa solo il poligrafo, il famoso test della macchina della verità, che una persona ben allenata e ben istruita riesce a superare facilmente. Tant'è vero che Ames lo passa brillantemente in ben 2 occasioni, senza tradirsi. Intanto continua a vendere segreti, a vendere persone, tutto per denaro. Bisogna aspettare qualche anno, bisogna aspettare il 1989, quando la tempesta Iran-Contras è passata, e dunque si può ripartire alla carica. Una task force guidata dall'agente Paul Redmond si mette al lavoro. Sono 2 uomini e 3 donne, 3 analiste del servizio di sicurezza. Cominciano a incrociare i dati, a verificare il tenore di vita di tutti gli agenti di Langley per capire se ci sono state delle variazioni. Ed è qui che Aldrich Ames viene ufficialmente incastrato. Già perché Ames continua a lavorare per la Central Intelligence Agency, va in missione a Roma, dove tra l'altro ne combina di tutti i colori, non ottiene risultati, anzi si ubriaca peggio di prima e viene richiamato in fretta. Però, nonostante tutto questo, Ames si serve dai migliori sarti, ha abiti costosi, acquista un'automobile Jaguar lussuosa, ha una carta di credito con plafond ben alto, e la moglie continua a telefonare praticamente tutti i giorni in Colombia, la bolletta telefonica, pur essendo molto alta, viene sempre pagata. Il tutto rappresenta un tenore di vita ben superiore allo stipendio, comunque buono, di Aldrich Ames a Langley. Ames non è ricco di famiglia. Ames non ha avuto lasciti né donazioni. Quindi come fa a pagare tutto? Ha vinto la lotteria? E se sì, perché non l'ha dichiarato al fisco? Il cerchio attorno a Aldrich Ames si stringe. Lui nel frattempo continua a vendere segreti anche dopo il crollo dell'URSS, continua con la Federazione Russa. Nel marzo del 1993 la task force d'indagine chiede e ottiene la sorveglianza elettronica per Ames e per sua moglie. Le cimici servono a raccogliere gli ultimi dati, quello che manca a comporre il puzzle. All'inizio del 1994 arriva la notizia che Aldrich Ames è stato ufficialmente invitato a Mosca per il marzo successivo per una conferenza. Potrebbe essere l'occasione per scappare e per questo motivo, tanto a Langley quanto a Quantico, si decide di intervenire e si arriva al Blitz del febbraio del 1994. Un blitz che porta all'arresto della talpa. L'alibi di Aldrich Ames regge pochissimo, davvero. Il battito di ciglia. D'altronde le prove raccolte contro di lui sono tantissime. Ci sono le fotografie di Ames che esce di casa con dei fagotti e li deposita nelle cavità degli alberi, sotto un cespuglio o in altri luoghi predefiniti, tracciando poi dei segni convenzionali con un gessetto, sempre sugli alberi, sulle cassette della posta o sui muri delle case. E ci sono le immagini degli agenti russi che vanno a prelevare questi fagotti, fagotti che contengono documenti riservati, che contengono le identità degli agenti sotto copertura. Da quel momento in avanti, Aldrich Ames non è più un cittadino libero. Sua moglie se la cava con 5 anni di reclusione, d'altronde la sua complicità è molto relativa, sapeva poco o niente. Ames, invece, sceglie la via del patteggiamento, preferisce l'ergastolo alla pena di morte. Alla fine del 1984, ufficialmente, Aldrich Eisen Ames non esiste più. Esiste solo il detenuto 40087083. È un numero negli elenchi dei registri del Dipartimento di Giustizia americano. Il suo numero di matricola come recluso con fine pena mai, ergastolo. Un ergastolo però da scontare con l'isolamento diurno, in strutture di media sicurezza, senza contatto con gli altri detenuti. È questa la pena a cui deve soggiacere un traditore, lontano da tutto, lontano da tutti, persino non solo dalla propria famiglia, ma da qualunque essere umano. Un isolamento completo per scontare il crimine più terribile, quello di aver tradito la fiducia del proprio paese e aver mandato a morire tante persone, isolato, da solo, fino alla fine dei suoi giorni.
Afte, ne soffro da quando ero piccola.
Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curasept Afte Rapid favorisce una guarigione rapida grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
Un aiuto per tornare a sorridere.
Curasept Afte Rapid, rapido il sollievo.
Rapida la guarigione.
Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso. Autorizzazione ministeriale del 27 marzo 2024.